Benvenuti in Liguria, ma i milanesi sono un po' di casa in Liguria e siamo contenti di accogliere. A me fa molto piacere essere in una parrocchia dove molte persone da fuori vengono e spesso in modo abituale e costante. È una occasione per avere scambio, per non fissarci sempre sulle stesse persone, ma sono occasioni preziose di incontri e di relazioni nuove. Dialoghiamo da colleghi, perché anch'io sono insegnante, non nelle scuole pubbliche o statali, ma a livello di seminario e di facoltà teologica, ma il mondo dell'insegnamento fa parte del mio substrato culturale. Prima di entrare in seminario ho fatto lettere classiche, e quindi l'alternativa sarebbe stata quella di fare l'insegnante di liceo. La proposta di leggere insieme con voi l'episodio dei discepoli di Emmaus l'ho colta al volo, perché si presta come una pagina più che adatta per riflettere sull'importanza degli incontri e delle relazioni personali. Entriamo in un testo letterario. Il Vangelo è un testo di letteratura. Noi lo leggiamo con un atteggiamento credente e quindi vogliamo cogliere anche il messaggio della rivelazione divina, che è importante e fondamentale, ma il testo è un bel pezzo di letteratura e lo leggiamo da uomini e donne capaci di pensare, di apprezzare un bel racconto con dei contenuti particolarmente azzeccati. Quindi, prima di considerare nel testo i personaggi di cui si racconta, dietro al testo c'è il personaggio dell'autore. C'è un narratore che racconta una storia. Lo chiamiamo Luca, è l'evangelista che ha narrato queste vicende insieme ad altri che indipendentemente hanno messo insieme la predicazione apostolica delle origini. Non ci interessa tanto sapere e ricostruire chi fosse questo personaggio, ma ci basta ricordare che è un ellenista, non un giudeo, che è diventato cristiano perché ha sentito parlare di Gesù. Era un greco medico, quindi con una professionalità importante e con una notevole cultura di base. Nella grande città di Antiochia ha sentito parlare di questo strano personaggio ebraico di nome Gesù. E dall'incontro con alcune persone ha maturato la scelta della sua vita. Era un uomo già adulto quando conobbe questa predicazione, possiamo immaginare sui 40 anni. E quindi un uomo colto, benestante, con una buona posizione sociale, va dietro a una idea, a un messaggio, a una comunicazione spirituale che gli ha riempito la vita. Le persone che gliene hanno parlato erano anzitutto Barnaba e Paolo, quindi due personaggi di grande prestigio, ed è evidente che hanno avuto una notevole capacità per colpirlo e coinvolgerlo. Luca lascerà la sua professione medica per seguire Paolo. Non lo fa come un portaborse o un ragazzino al seguito in attesa di far carriera o fortuna, ma è un uomo di prestigio, di cultura, di competenza che accompagna Paolo proprio per benevolenza. Lo assiste, lo cura, lo appoggia probabilmente anche finanziariamente e lo segue con il desiderio di imparare. Luca sopravviverà a Paolo e diventerà più anziano e negli ultimi anni della vita, ottantenne, scriverà il Vangelo. Guardate che non è la stessa cosa il racconto scritto da un quarantenne come Marco rispetto al racconto di un ottantenne come Luca. In genere non se ne tiene conto. Ma c'è una differenza notevole. Perché il brio, l'entusiasmo, la vivacità del quarantenne Marco è altra cosa rispetto alla ponderatezza maturata del saggio Luca, per arrivare poi al testo di Giovanni, che è il frutto della riflessione di un uomo vecchissimo, ultra novantenne. Luca ha passato la seconda metà della sua vita a ascoltare e raccontare queste vicende. L'episodio dei discepoli di Emmaus è un testo che gli è proprio, cioè solo Luca racconta questo episodio, nessun altro degli evangelisti. Il che lascia intendere che sia una informazione particolare che egli ha avuto e c'è molto di redazionale. Cioè, ci ha messo del suo. Non ha raccontato semplicemente un aneddoto della vita di Gesù, ma ha scritto con grande competenza letteraria un episodio di coinvolgimento per mostrare quello che capita spesso, se non sempre. Uno dei verbi dominanti nel racconto è il camminare. Difatti la storia è una storia di movimento. Viene nominata anche la strada. Hodos, in greco vuol dire strada, è un termine che a Luca piace tantissimo. La sua esperienza è on the road. Era il titolo di un famoso romanzo della Beat Generation. Ormai sembrano cose vecchie, ma i giovani di una volta erano entusiasmati dall'idea di vivere sulla strada. E l'idea della strada a Luca piace al punto da definire l'esperienza cristiana la via. Adopera questo termine come definizione. Non possiamo dire la dottrina, la scuola. Lui connota i cristiani come quelli della strada, della via. Se ci pensate, in italiano odos è rimasto come termine in un composto che noi adoperiamo tranquillamente, che è metodo. Met odos, cioè fare strada insieme. Per Luca il cristianesimo è un metodo, nel senso etimologico, un cammino da fare insieme. È lui che ha camminato tantissimo, proprio in senso letterale, perché da Antiochia ha girato tutto il Mediterraneo, dalla Grecia a Roma, ritornando a Gerusalemme, riviaggiando attraverso tutto il Mediterraneo con naufragio, con ritorno, con i metodi e i mezzi di allora, ha fatto una enorme fatica di spostamenti, di strada ne ha fatta tanta. E quella idea della strada gli è rimasta nel cuore. Il racconto di Emmaus è una storia di strada, di gente che cammina. C'è un attimo di sosta perché il cammino riprenda subito dopo. C'è un viaggio di andata e di ritorno. Molto di quello che è detto nel racconto lucano è rielaborazione propria dell'autore stesso, che mette nei particolari un insegnamento per coloro che lo leggeranno e lo ascolteranno. Quindi è un discorso che è fatto proprio per noi, per coinvolgerci in questo cammino. Lo si trova nell'ultimo capitolo del Vangelo di Luca, il 24, a partire dal versetto 13. Prima c'è il racconto della visita delle donne al sepolcro il mattino di Pasqua. E questo lo raccontano tutti e quattro gli evangelisti. Solo Luca aggiunge questa narrazione, che comincia con: ed ecco due di loro. Soffermiamoci proprio su quel inizio che letterariamente non è bellissimo. Ed ecco due di loro. Quell'ecco serve per attirare l'attenzione del lettore. In greco, idu, che traduciamo con ecco, è propriamente l'imperativo del verbo vedere. E guarda un po', ci sono due per strada. È proprio un modo per attirare l'attenzione del lettore, per dirgli: ehi, guarda, fa sentire. Prendi in considerazione il fatto che quei due di loro, in quello stesso giorno, che è quello dove hanno trovato la tomba vuota, noi diciamo la domenica di Pasqua, erano in cammino. Due erano in cammino verso un villaggio che distava da Gerusalemme un certo numero di stadi, viene tradotto il termine greco per renderlo comprensibile al lettore italiano, coi chilometri, circa 11 chilometri da Gerusalemme. Si chiamava Emmaus il villaggio, ma era un villaggio talmente insignificante che non si è riusciti a identificarlo. Oggi chi va in Terra Santa trova almeno tre localizzazioni di Emmaus, perché non si sa quale fosse e in che direzione fosse. Calcolando 11 chilometri da Gerusalemme, hanno cercato di ipotizzare, ma non è un luogo significativo, è rimasto nella nostra memoria anche infantile, perché è un nome che abbiamo sentito ripetere tante volte e ci sembra importante e famoso. È in realtà un buco, è un posto sperduto, insignificante. Tenete conto che Gerusalemme è in alto, è uno dei punti più alti della Terra Santa, per cui abitualmente si dice salire a Gerusalemme. Da tutte le parti si sale a Gerusalemme. E chi si allontana da Gerusalemme scende. Perché gli altri villaggi sono più in basso. Quindi viene descritta una strada in discesa. Nel pomeriggio verso sera, in una situazione di stanchezza, di delusione, stanno volgendo le spalle a Gerusalemme, che è il centro, che è il vertice, che è il luogo fondamentale della tradizione biblica e anche nel racconto evangelico. Andare a Gerusalemme è l'obiettivo di Gesù, è il vertice. Questi invece lasciano Gerusalemme e tornano verso casa. Vanno in un villaggio insignificante per rientrare nel privato. Hanno l'atteggiamento dei falliti. Sono due non qualificati se non come di loro, che vanno verso questo villaggio con l'atteggiamento di chi ha perso l'interesse. Stanco, stufo, demoralizzato, annoiato, amareggiato. Il loro cammino viene caratterizzato da parole e l'evangelista adopera diversi verbi per qualificare questo loro parlare. Anzitutto dice che dialogavano fra di loro riguardo a tutte le cose che erano capitate. Il verbo che adopera è omileo, proprio il verbo che dà origine alla omelia. È il termine tecnico per indicare la conversazione. È una modalità in cui due persone si scambiano delle opinioni. Non è una lezione. Non è una predica, è una conversazione. Due persone conversano fra di loro riguardo a quel che è capitato. È importante questo, perché la storia parte da due persone che parlano fra di loro su vicende che li hanno coinvolti. È capitato qualcosa. I fatti sono i fatti. Però ognuno di noi percepisce i fatti in un certo modo e reagisce ai fatti in una modalità personale. La conversazione è il modo con cui si scambiano le esperienze e si comunicano le emozioni, le reazioni, le opinioni riguardo a dei fatti. È chiaro che queste cose capitate sono tutte quelle che il narratore evangelico ha raccontato, sono i fatti di Gesù. Loro erano due che avevano seguito Gesù. Avevano vissuto tante cose con Gesù. Adesso se ne vanno, perché per loro ormai la storia è finita. E lo diciamo anche noi, finché c'è vita c'è speranza. Ormai è morto e sepolto. Ci ha messo una pietra sopra. Basta, è una storia finita. Che ci stiamo ancora a fare a Gerusalemme? Girano i tacchi e se ne vanno. E mentre se ne vanno, parlano. Il dialogo è proprio lo scambio. Un po' parla uno, un po' parla l'altro. E continuano a girare sopra quelle situazioni che avevano vissuto, riconoscendo una difficoltà di comprensione. E avvenne nel loro conversare e cercare insieme che lo stesso Gesù si avvicinasse e camminasse con loro. Di solito non viene tradotto quel verbo accadere, avvenire, perché non è molto bello letterariamente. E Luca invece ce lo inserisce proprio perché vuole sottolineare un evento. È qualcosa che accade e che sorprende. In mezzo alla banalità delle parole di quei due che conversano, avviene, accade qualcosa che li sorprende. Gesù in persona si avvicina e cammina con loro. Ha aggiunto un altro verbo legato al parlare. Si dice che quei due non solo conversavano, ma cercavano insieme. Possiamo tradurre con discutere. La discussione è leggermente diversa da una conversazione. La discussione è una ricerca insieme, cioè è l'occasione per trovare insieme qualche spiegazione a un problema che ci interessa. I due conversano e discutono, cercano di capire come sono andati i fatti, perché sono andati così, non avrebbero potuto andare diversamente. Se avessero fatto, se avessero detto, se fossero scappati, se avessero combattuto, se non fossero andati a Gerusalemme, avremmo fatto bene, avremmo fatto male. È un tentativo di comprensione dove i due non arrivano da nessuna parte. E difatti stanno camminando per la loro strada, che è contraria a quella di Gesù, che va a Gerusalemme. Ma mentre loro, noi diremmo, sbagliano strada, chiusi nel loro modo di vedere, continuando a rigirare la solita minestra riscaldata delle loro idee, senza venire fuori in nessuna soluzione, accade qualcosa. C'è un estraneo che cammina con loro. I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Fate bene attenzione, perché il narratore non dice che Gesù era travestito, che Gesù aveva un'altra faccia, che Gesù era irriconoscibile. Dice che i loro occhi erano trattenuti dal riconoscerlo. Il problema è negli occhi di quei due, che non vedono. Tutte quelle parole che si scambiavano erano proprio relative al vedere il senso. Che senso ha quello che è capitato? Guardate che questo è un discorso che vale per tutti e in ogni epoca della nostra vita. Ma che senso ha quello che state facendo? Che senso ha il vostro lavoro? Che senso ha la fatica che fate professionalmente, personalmente, nelle relazioni importanti della vostra vita? Che senso hanno tutte queste cose? Senso non vuol dire semplicemente significato, ma anche direzione. Il cartello stradale che dice senso unico dice che la direzione è quella, e solo quella è permessa. Il senso della nostra vita è una direzione di cammino. Dove stiamo andando? verso la pensione. Amara risposta, eh? Andiamo verso la fine. E il senso di quello che facciamo nella vita è arrivare alla fine o arrivare al fine? Avete mai pensato che in italiano il termine fine è un raro caso maschile e femminile? La stessa parola al femminile è la fine, ma al maschile è il fine. E cambia molto il senso. Non è questione di arrivare alla fine. La questione fondamentale nella nostra vita è raggiungere il fine. E il senso della nostra vita è proprio la verifica se quello che stiamo facendo tende al fine, cioè se realizza la nostra vita, o se è semplicemente un perdere tempo, fare qualcosa per avere qualcos'altro, per poter fare qualcos'altro che non si capisce che cosa sia e dove sia. Le discussioni, le conversazioni rischiano di finire in quel circolo vizioso finché accade qualcosa. I loro occhi non sono in grado di riconoscere quella persona, ma da come viene detto, li ha seguiti, li ha ascoltati, li ha raggiunti e si è coinvolto. Si avvicina e cammina con loro. Quindi, immaginando la scena, dobbiamo ricostruire un Gesù che arriva dietro di loro, alle loro spalle, perché se arrivasse davanti si incrociano semplicemente, si salutano al massimo e via. Lui li raggiunge alle spalle, cammina più veloce, sta un po' ad ascoltare quello che dicono, poi accelera e anziché semplicemente salutare e andare avanti, si ferma. Per raggiungerli deve accelerare, poi prende il loro passo e cammina con loro. Interessante come Luca ami in questo racconto i verbi composti con la preposizione syn. In greco vuol dire con, è la compagnia. Con cercavano e adesso Gesù con cammina. In italiano non è possibile, in greco invece ci sono molti verbi composti che danno una sfumatura particolare al racconto. Cammina con loro e prende l'iniziativa. Loro non hanno fatto niente, non sono andati a cercarlo. L'iniziativa è di questo estraneo, forse curioso, un po' invadente, che si ferma e interviene nella conversazione dei due, che evidentemente sono amici. Lui non c'entra, lui è un terzo. Si viene a creare un triangolo drammatico molto interessante. E questo terzo sopravvenuto prende l'iniziativa e chiede, è una domanda, avrebbe potuto chiedere, chi siete? Come vi chiamate? Da dove venite? Dove andate? Cosa fate nella vita? Sono tutte domande lecite che si fanno tante volte, no? Con un estraneo con cui condividiamo un viaggio in treno, ad esempio, per conoscere un po' l'altro, si possono chiedere queste cose. E Gesù non chiede niente di questo, le domande fondamentali, no? Chi siete, da dove venite, dove andate, non le pone. Chiede, di cosa state parlando? quali sono i logoi, le parole che state dibattendo fra di voi camminando. Viene aggiunto un terzo verbo e lo aggiunge Gesù stesso, non solo conversazione e discussione, ma aggiunge un verbo antiballo, che vuol dire gettare contro. Sono delle parole che vi gettate l'uno contro l'altro. Questa è non tanto conversazione o discussione, ma è un autentico dibattito o una controversia. I due stanno buttando l'uno contro l'altro dei discorsi, quasi come se fosse un modo per dire: è stata colpa tua, sei tu che hai voluto andarci, no, sei tu che pensavi. Cosa sono questi discorsi che vi gettate addosso l'un l'altro? Quelli si fermano col volto scuro. Si fermano. La domanda li blocca. Hanno un volto scuro. È un modo per dire di cattivo umore. Lo guardano quasi indispettiti, o offesi, delusi, amareggiati. E gli chiedono: solo tu sei così straniero in Gerusalemme da non sapere quel che è capitato in questi giorni? Il termine che è tradotto con straniero è il verbo paroicheo, che è all'origine del termine parroco. La parrocchia non è la casa vicino alle case, come dicono tante volte, ma con una cattiva interpretazione etimologica. La paroichia è la condizione greca di colui che non ha la residenza, ma è uno di passaggio. È uno che sta passando da queste parti, ma non è del posto. E difatti gli chiedono: solo tu sei forestiero? A Gerusalemme lo sanno tutti quello che è capitato in questi giorni. E tu ci chiedi quali sono le cose che ci stiamo dicendo? E gli domanda: quali? Chi meglio di Gesù sa che cosa è capitato a Gesù? Entrate nella dinamica e vi accorgete anche dell'atteggiamento didattico, magistrale, con cui Gesù conduce questo incontro. Non entra da superiore, da supervisore, ma entra alla pari, come uno che cammina con loro e si interessa di ciò che interessa a loro. È un atteggiamento che può qualificare anche il nostro rapporto con i ragazzi. Le nostre competenze, il nostro ruolo di insegnanti ci mette in una posizione superiore, dominante, ma è l'atteggiamento antipatico, è l'atteggiamento di chi tiene le distanze e detta le regole e dà i giudizi. Non è il sistema, il metodo, la strada della formazione. Il coinvolgimento personale, la capacità di camminare insieme, è l'atteggiamento che Gesù propone come esemplare, mettendosi al livello di quei due che non hanno capito, ma hanno a cuore un problema. Addirittura si parla di una finzione pedagogica. Perché non solo Gesù chiede di cosa state parlando, ma quando gli dicono, ma non sai cosa è successo? Lui finge domandando, che cosa è successo? Vuole che prima loro raccontino la loro versione. Loro hanno vissuto quel dramma in un certo modo. E Gesù li aiuta a tirare fuori il problema. E li ascolta e li lascia parlare. Uno dei due, di nome Cleopa, si mette a parlare e racconta. C'è un lungo discorso centrale, una specie di Vangelo in miniatura. Avete notato che il nome dei due viene dato solo a quello che parla, che dice l'esperienza che hanno fatto, la loro interpretazione dei fatti. Il secondo resta anonimo. La tradizione bizantina vede nel secondo, che non è nominato, l'evangelista stesso. È un modo agiografico per interpretare letterariamente il testo. L'altro è l'autore o il lettore, effettivamente. Sei tu quell'altro che è in ombra. Sono in due che camminano, Gesù si aggiunge come terzo, poi parla Cleopa e Gesù. E l'altro? L'altro è un po' una comparsa, che ha il tuo nome. Avviene qualche cosa in quell'incontro, fatto di parole. Lui racconta la storia di Gesù a Gesù. E termina dicendo che non solo è morto e sepolto, ma stamattina delle donne, delle nostre, sono andate al sepolcro. Dicono che il corpo non c'è più, dicono di avere avuto visioni di angeli, dicono che è vivo, ma lui non l'hanno visto. Cleopa ha davanti agli occhi Gesù, c'era lì davanti, e gli sta dicendo, quelle là han detto che è vivo, ma lui non l'hanno visto. Loro, tanto più donne, dicono, ma non l'hanno visto. Ecco, lui ce l'ha davanti e lo vede meno di loro. Si fa presto a dire che gli altri non sono in grado di capire i problemi. Lui è perfettamente inserito in questa incapacità, in questa impossibilità di affrontare il problema. Ha raccontato tutto però. Ha raccontato la sua versione dei fatti. E Gesù risponde con un rimprovero duro. Soprattutto perché Cleopa nel suo discorso ha usato un verbo importante all'imperfetto. Noi speravamo che fosse lui a salvare Israele, a liberare, a riscattare Israele. Invece, è morto 3 giorni fa ed è finito tutto. Quel noi speravamo corrisponde a non speriamo più. Ci eravamo illusi che fosse lui a risolvere i problemi. Invece non è successo niente. O perlomeno è successo il disastro. Non deve essere il Messia. È un discorso di chiusura della speranza, di delusione. Ecco, tutto il problema di questi due è una delusione è un cammino in discesa verso sera, verso il privato, è un ripiegamento dovuto alla delusione. Delusione è strettamente affine a illusione. Se ci pensate, la radice è quello del ludere. Il ludo è il gioco. Il ludere vuol dire mettere in gioco, cioè prendere in giro, mettere dentro un gioco che non è la realtà, mentre deludere è uscire fuori dal gioco, cadendo per terra. Le illusioni sono le nostre idee che prendono la vita come un gioco. E dal gioco prima o poi si esce sbattendo per terra. È la delusione. Le illusioni deludono sempre. La speranza è un'altra cosa. Non ha a che fare con il gioco. È una realtà fondata. La speranza è l'attesa certa. Molte volte noi adoperiamo il verbo sperare o il sostantivo speranza in un modo sbagliato. Speriamo che ci sia il sole quando vado in gita. In quel caso lì vuol dire mi piacerebbe che ci fosse il sole, ma non sei affatto certo che sia una bella giornata. La speranza è per definizione una attesa certa. Tu speri ciò che sei certo di ottenere. E lo speri in quanto lo desideri ardentemente. Allora la speranza è una cosa seria. Non è un'avventura infondata, non è una illusione. La speranza è un'attesa fondata. È qualcosa di solido che viene atteso perché non è presente. Quel noi speravamo lascia intendere che invece loro si aspettavano qualcos'altro, si aspettavano una restaurazione politica di Israele, ma non è quello che Gesù aveva proposto. Loro usavano Gesù per le loro iniziative. È logico che giocando in quel modo alla fine sono delusi. Volevano che Gesù facesse quel che aveva in testa loro, non l'ha fatto e il gioco è finito. E sono rimasti col cerino in mano. E la colpa sembra degli altri. La colpa sembra di Gesù. E a quel punto Gesù inizia il discorso ed è un discorso duro. Risponde chiamandoli anoetoi, senza testa, senza nous, scervellati e lenti di cuore. Il cuore nel linguaggio biblico è la testa, non è la sede del sentimento, delle emozioni. I pensieri stanno nel cuore. E quindi lenti di cuore vuol dire tardi di comprendonio. Una persona che non capisce, che fa fatica a capire, che bisogna spiegargliela due o tre volte. Stupidi e tardi di comprendonio. Nel credere a tutte le cose che avevano detto i profeti. Il discorso di Gesù li riporta all'ambito biblico, li riporta alla parola, li ha lasciati parlare, dopodiché li ha messi di fronte alla loro situazione sbagliata. È un maestro che sa ascoltare e ha ascoltato, dopodiché sa prendere posizione. Non è finto, cioè sì, va bene anche quello che avete detto voi, no. Avete detto delle stupidaggini. La vostra spiegazione dei fatti è sbagliata. Ma possibile che non abbiate ancora capito? E il punto di riferimento è la parola dei profeti, è la tradizione biblica. Non fa riferimento a un versetto qua o là, ma dice che in tutte le scritture spiega ciò che lo riguardava. Quindi c'è uno sguardo a tutta la scrittura, la parola di Dio, la rivelazione, come termine oggettivo di confronto. La comprensione della nostra vita, il senso della nostra vita, è da ritrovare proprio in questo confronto con le scritture. Il senso di quel che è capitato, di quel che sta capitando, di quel che capiterà, lo si può ritrovare dentro le scritture, comprendendole non perché è previsto, c'è una frasetta che dice capiterà questo, ma perché c'è un'analogia, c'è una conformità. Il problema grosso era la croce e il fatto che il Messia morisse. E Gesù spiega che quella vicenda che sembra tragica e fallimentare è conforme alle scritture, è la strada che era stata indicata, ecco il metodo. Stanno camminando insieme e Gesù è il maestro e Gesù è il metodo. E rilancia come fondamentale il riferimento alle scritture. Non potete ragionare di testa vostra, non potete far diventare dei criteri oggettivi la vostra opinione. Si tratta di comprendere il senso di quel che è capitato alla luce della rivelazione. Queste parole dure di Gesù sono tuttavia tenere, comunicano un affetto, coinvolgono. Lo si dirà poi nel finale che quei due, mentre spiegava loro le scritture, sentivano ardere il cuore. Una bella espressione. Il cuore arde quando c'è un interesse, quando la cosa piace, quando c'è un coinvolgimento, quando si sente la verità di qualche cosa. Il contrario del cuore che arde è un cuore freddo. Noi adoperiamo queste immagini abitualmente. Un amore non può essere freddo. Una relazione, se è fredda, se è glaciale, non è una bella relazione. Il cuore che arde, che brucia, indica una relazione di affetto, di amicizia, di passione, che la passione la paragoniamo al fuoco e non al ghiaccio, perché abbiamo esperienze anche fisiche concrete. L'amore è caldo, non freddo, eppure sono convenzioni, Il cuore che arde è un pensiero intelligente che si muove. Il cuore non è la sede del sentimento. Dire che ardeva il nostro cuore non vuol dire ci sentivamo mossi da affetto, da amicizia, da amore, ma è l'intelligenza, è la loro mente che prende fuoco. Prima era assopita, sembrava cenere, sembrava tutto spento. Invece la parola di Gesù soffia sulla brace e riaccende il fuoco della mente, del pensiero. E questi sono contenti di ascoltarlo. Quando si avvicinarono al villaggio dove erano diretti, verso il quale stavano camminando, egli fece come se dovesse camminare ulteriormente. Questa è un'autentica finzione. A un certo punto loro devono dire: siamo arrivati, noi abitiamo qui. Ah, io devo andare molto più lontano. Allora, saluti. Il discorso non è finito. se non fossero interessati lo lascerebbero tranquillamente andare, oppure se fossero stati scocciati o annoiati, finalmente ce lo siamo tolti dai piedi. Anche qui Gesù adopera una finzione pedagogica. Non si invita, non li invita, anzi, quasi si discosta. Cioè, vabbè, io devo andare da un'altra strada. Saluti! Sono loro che prendono l'iniziativa. Il verbo che si adopera in greco è addirittura un verbo di violenza. Lo costrinsero ad accettare. Quasi gli fecero violenza. No, 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 fermati con noi! Insistono perché si fermi. È un'opera di carità? Ormai è sera e quindi questo pellegrino è senza alloggio, lo invitano a fermarsi perché gli offrono vitto e alloggio? È possibile anche questa interpretazione. Ma c'è anche quell'interesse personale di chi ha voglia di continuare quella relazione di amicizia. Spiace interrompere il discorso, dice fermati con noi, si fa sera, il giorno ormai volge al tramonto, resta con noi. Questo è il punto di svolta della storia. Quello che era capitato fino a quel momento era quasi per caso. I due adesso decidono di tenere Gesù con loro. Ed egli entrò per rimanere con loro. E qui c'è l'abilità di Luca che racconta e allude. Entrò dove? Entrò per rimanere con loro. Perché solo entrò? Entrò in casa di chi? Era una locanda? Caravaggio, che ha riprodotto due cene in Emmaus, le ambienta in taverne romane con il locandiere, che è l'unico che non capisce cosa sta succedendo. O c'è anche la vecchia brutta locandiera che sta portando il piatto di carne. Loro non capiscono. I due invece si rendono conto di qualche cosa. Ma è una locanda o è la casa? Sono arrivati a casa quei due. Chi c'era ad aspettarli? La moglie, la madre? Niente di tutto questo. Il racconto non è curioso, non ti ha dato nessuna informazione, non ti ha detto se erano di Emmaus o no, se andavano a casa o andavano in albergo. C'è solo un verbo entrare per rimanere con loro. Capite cosa voglio dire? Che quell'entrare non è fisico, non è l'entrare in un luogo, in una stanza, in una trattoria. L'entrare è un evento personale, profondo. È Gesù che, come risorto, entra dentro per rimanere con loro. E mentre spezza il pane, avvenne che mentre spezzava il pane, i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. Ma lo riconobbero equivale a egli sparì dalla loro vista. Conoscere è diverso da riconoscere. Riconoscere una persona, riconoscere il senso di qualcosa, è molto di più. È un evento grandioso. I due a quel momento riconoscono. Si aprono loro gli occhi. Riconoscete la formula? È volutamente citata dal racconto della Genesi. quando l'uomo e la donna all'inizio, per voler essere come Dio, mangiano del frutto proibito, si aprirono i loro occhi e si accorsero di essere nudi. Aprire gli occhi vuol dire raggiungere la conoscenza. E la conoscenza che hanno raggiunto nel racconto mitico delle origini è quello del proprio limite, l'esperienza della propria limitatezza, la nudità creaturale. Qui invece c'è un'esperienza opposta. I loro occhi si aprirono e lo riconobbero. Non sono loro che hanno preteso di prendere la divinità, ma si sono lasciati accompagnare. L'iniziativa loro è stata semplicemente quella di dirgli: resta con noi. Ed egli entrò per rimanere. L'importanza del verbo rimanere, cioè della continuità, della perseveranza, di una esperienza continuata, non come un evento straordinario, di un'occasione particolare che lì per lì emoziona e non lascia niente. Nel momento in cui gli occhi non lo vedono più, lo hanno riconosciuto. È un racconto strano, perché quando c'è non lo vedono, quando lo riconoscono non c'è. È il fatto che hanno cambiato il loro modo di vedere, è un cammino di maturazione, di cambiamento, di riconoscimento. Ma non è semplicemente un fatto fisico, è il racconto di una strada spirituale, di una maturazione e di una pedagogia divina che ha accompagnato quegli uomini a cambiare, a vedere quello che non riuscivano a vedere. Subito si alzano e tornano indietro. La strada non è finita. L'incontro rimette per strada. Ed è notte e questa volta la strada è in salita. Perché se prima l'hanno fatta in discesa, adesso per tornare a Gerusalemme devono farla in salita. E la fanno di corsa. Prima erano delusi, stanchi, amareggiati. Dopo sono entusiasti, col cuore ardente, corrono verso Gerusalemme, è la direzione giusta. È avvenuto qualche cosa che li ha cambiati, ha riacceso la speranza, ha ridato una motivazione, ha indicato il senso e loro, lasciandosi coinvolgere, sono arrivati per dire agli apostoli: abbiamo visto il Signore. E gli apostoli dicono: anche noi! Era qui, cioè come era qui? L'abbiamo visto a Emmaus. Vanno a dire quello che gli altri avevano sperimentato. Ma ciò che era importante a quei due è fare un cammino per riconoscere la presenza del Signore che è dentro di noi, che è dentro la nostra storia, che è dentro la vostra scuola, che è dentro le vostre vicende, che è dentro le vostre amarezze, le vostre delusioni, le vostre stanchezze, le domande sul senso di quel che state facendo. Allora, noi siamo discepoli in cammino. Prima di porci come maestri che insegnano ad altri, è molto importante imparare che siamo discepoli, cioè discenti. Stiamo imparando dalla vita e siamo in cammino. Il metodo che Cristo ci offre è proprio questo cammino insieme, lasciandoci guidare, lasciandoci formare. È l'atteggiamento docile. Il docente è quello che insegna. Docile è quello che si lascia imparare, direbbero i napoletani. Il docile è colui che impara, è colui che accetta che ci sia un docente. Il maestro è uno solo e noi siamo tutti fratelli. E il nostro compito fondamentale è imparare a riconoscere il maestro.